8 e 30 minuti, rieccoci qui su RVD a Giorno Fatto. Abbiamo chiuso la pagina di rassegna per oggi e abbiamo già in linea il nostro ospite.
Abbiamo in linea con noi il presidente della provincia di Rovigo, Ivan Dallara. Buongiorno presidente.
Buongiorno.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno, buongiorno. Come sta presidente?
Beh, insomma, direi discretamente bene.
Allora,
ottimisticamente parlando.
Ottimisticamente parlando. Allora, presidente, andiamo subito a vedere un po' anche la questione che ha tenuto banco soprattutto la settimana scorsa. L'abbiamo visto qui in trasmissione da noi, andando a sfogliare quotidianamente i giornali, e vediamo che si è risvegliato l'argomento pesca diritti esclusivi.
La nota Dolens.
Allora cerchiamo di capire un po' insieme anche con i nostri radioascoltatori cos'è che sta capitando con i diritti esclusivi di pesca, le ultime novità quali sono?
Le ultime novità sono che è in essere attualmente una proroga di 15 anni votata in consiglio, mi pare il 18 ottobre se non sbaglio, perché la segnalità gioca brutti tiri, l'anno scorso, e per i quali è tuttora in vigore questa proroga votata dalla maggioranza del Consiglio, contrario il sottoscritto e altri consiglieri, e unitamente al direttore generale e agli uffici che hanno dato parere contrario.
Ecco, proprio il direttore generale è al centro delle cronache di questi giorni perché sembrerebbe sia prossima a entrare nel registro, insomma ricevere un avviso di garanzia, perché sembra ci siano state delle pressioni, però lei ha spiegato dalle colonne del Gazzettino proprio nei giorni scorsi che in realtà a suo parere non c'è stata alcuna pressione, in realtà avrebbe esclusivamente svolto il proprio ruolo.
Allora, facciamo un pizzico di cronistoria.
Sì.
Ironia della sorte, proprio quel giorno in cui si andava a votare è pervenuto, l'ho letto dalla stampa naturalmente, un esposto nei miei confronti e nei confronti del direttore generale. Per quanto mi riguarda era un esposto in procura. Per quanto mi riguarda si riferiva a avere diffuso notizie false. Per quanto riguarda invece il direttore generale, la segretaria generale, riguardava pressioni nei confronti dei consiglieri perché non votassero questa delibera di proroga. Allora, proprio quel giorno, tra l'altro quel giorno io abbia fatto anche una dichiarazione in consiglio, e incredibilmente la solidarietà mi venne manifestata soltanto da alcuni consiglieri, però sono abituato, come ho detto più volte, sono come il replicante di Blade Runner, ho visto cose che voi umani neanche vi immaginate, quindi non mi è che ha fatto molto specie questa cosa, insomma, okay. No? Visto che sono tutti amici, fra l'altro, fra virgolette,
sì.
E, dopodiché è stata aperta evidentemente, la procura ha ritenuto l'esposto degno di indagini, e è stata aperta appunto un'indagine sia nei miei, che mi è stata notificata sia nei miei confronti che nei confronti del direttore generale, che a quanto mi risulta, adesso ormai è notizia certa, io sarei stato stralciato, mentre il direttore generale è stato raggiunto da un avviso di garanzia che per pressioni nei confronti dei consiglieri. A quanto mi è dato a sapere, ribadisco, perché poi io non sono entrato nello specifico delle indagini, e anche perché non è di mia competenza, semmai il pubblico ministero che fa queste cose, io comunque sono stato stralciato, e a quanto mi risulta che è stata raggiunta appunto da questo avviso di garanzia per aver fatto pressioni. In effetti, per quanto ripeto, ne so, le posizioni, abbiamo fatto ripetuti tavoli, chiamiamoli politici, amministrativi, prima di pervenire a decisioni di questa natura, e il direttore generale unitamente agli uffici hanno sempre manifestato la loro contrarietà rispetto a questa proposta di 15 anni, motivandola, supportata anche da tutta una serie di di sentenze, compresa l'ultima, che era quella che riguardava la parte del Consiglio di Stato, che diceva che non si può applicare questa norma, soprattutto nei confronti di beni che non sono da considerarsi demaniali. Tra l'altro non l'hanno applicata neanche per quelli demaniali, pensiamo un po'.
Sì, era ecco, il caso di esatto. Non sono stati applicati per quelli demaniali, come appunto, per fare un esempio, a Rosolina, dove tra l'altro adesso l'assessore alla pesca per la Regione Veneto è il polesano Cristiano Corazzari, che tra l'altro ha avuto un ruolo comunque di osservatore speciale, possiamo dire così, all'interno della proroga dei 15 anni invece.
No, io direi molto di più, di osservatore speciale, addirittura con comunicati molto precisi da parte, dove si diceva che in qualche maniera la provincia era obbligata a dare questi 15 anni. E io ho votato contro, anche se ripeto a questa impostazione, però l'ironia della sorte cosa vuole? Che allora non era assessore alla pesca Cristiano, lo è diventato adesso, e si trattava appunto di rinnovare. Avrebbe avuto l'opportunità di dare i 15 anni a chi a suo tempo in qualche maniera aveva sopportato, e invece la Regione Veneta si è comportata, addirittura ha dato una proroga in attesa dell'approvazione della carta nautica di 2 anni, che sostanzialmente era il tipo di proposta con particolari leggermente diversi che io avevo proposto esattamente nel 2018 e che è stata ritenuta risibile sia dallo stesso assessore non da quello della pesca di allora, che era
Giuseppe Pan,
ma addirittura da parte dell'assessore attuale, unitamente a tutti gli altri, la mia proposta è stata cassata ed è stata votata a maggioranza l'altra impostazione.
Ma molto semplicemente, ma perché non si è andati a gara alla fine? Cioè, domanda molto, molto diretta, in teoria si doveva fare una gara, perché non è stata fatta una gara?
Non si è andati a gara perché c'è stata una proposta da parte della maggioranza, è stata votata a maggioranza quella di andare a 15 anni, cioè praticamente non si è andati in gara, quindi perché è stata votata questa soluzione. Adesso io mi trovo in una situazione molto difficile, in quanto la norma prevede che di fronte a un provvedimento palesemente illegittimo il responsabile legale nella fattispecie di sottoscritto sia obbligato a correre a un rimedio, così da applicare il principio dell'autotutela, cioè quella della revoca. Teniamo presente che io la questione l'ho già portata in consiglio provinciale proprio per attuare anche il provvedimento di autotutela, e il consiglio mi ha fatto mancare il numero legale, e dopo di fronte a questa cioè praticamente non ha partecipato, quindi non c'è stato il numero legale per approvarla. A questo punto la responsabilità è da ascrivere solo ed esclusivamente ai consiglieri, perché uno, i motivi sono due, cioè i motivi sono uno, la lettura, perché mi si fa mancare il numero legale. La seconda è, al limite, uno se è contrario vota contro, quindi è una posizione un po' particolare. Io prima del termine del mio mandato in qualche modo sarò obbligato a riportare la questione in consiglio, anche per non solo per autotutela dell'ente, ma anche per tutela mia, perché un domani che non ci sarò più non vorrei essere accusato di omissione d'atti d'ufficio, in quanto non ho ottemperato ad aver portato dato corso a questo. Semmai io porto in consiglio, se mi fanno mancare il numero legale sono tranquillo, se invece il numero legale ci sarà, deciderà il consiglio se approvarlo o meno. Non so, certo, se sono stato chiaro, perché è un po' di... un po' particolare la situazione.
No, chiaro, è un passaggio, diciamo, necessario per mettere in chiaro quelle che sono poi le procedure che ci si aspetta anche dal punto di vista legale in queste situazioni.
Ma cioè, il principio dell'autotutela è prescritto regolarmente, è prescritto nel, certo, nella legge, quindi,
certo, sì, sì, quindi vedendo
un,
che...
un amministratore pubblico, no, no, perché sono io, ma chiunque, rendendosi conto che è un provvedimento illegittimo, deve porre la sanatoria.
Certo, quindi si presenta davanti al Consiglio e mette in discussione la decisione, certo, già presa. E questo è, diciamo, l'aspetto giuridico e legale, se vogliamo, della vicenda. Poi c'è un altro aspetto che è quello, se vogliamo, più economico, dove tra le tante accuse che sono state mosse alla provincia mentre si discuteva appunto della proroga dei 15 anni era quello di voler andare a gara per ragioni economiche, perché insomma senza volerci girare troppo attorno stiamo parlando di concessioni molto redditizie, e da questo punto di vista c'è effettivamente un interesse anche economico per l'ente oppure no?
Sì, ho capito il concetto, però io bisogna che tutti entrino nell'ordine delle idee che i diritti esclusivi di pesca, di cui io sono stato accusato delle cose più inverosimili, non sono di proprietà non sono di proprietà dei pescatori. I diritti esclusivi della pesca sono di proprietà dei 250.000 abitanti della provincia di Rovigo.
È un bene pubblico.
È un bene pubblico, e quindi di fronte a un bene pubblico ti comporti come prevede la norma di un bene pubblico. Questo è il dato incontrovertibile.
Certo.
E ecco, allora mi pare che la risposta sia,
certo, sì, sì, il punto è gara o non gara, questo è un bene pubblico ed è chiaro che non può andare a beneficio solo di una parte di questo pubblico.
Io avevo trovato una soluzione per tentare, perché ho fatto di tutto per trovare le soluzioni a favore, ma mi dice, ma perché si è sempre andati avanti in questa maniera? Avevo tentato anche questo di procrastinare durante il mio mandato, però sappiamo benissimo tutti, ci sono stati fatti dei rilievi in quanto la procedura non era ortodossa, e abbiamo cercato di sanarla. Certo. Adesso tra l'altro ci sono ulteriori richieste in questo momento, adesso sono una tantum che sono pervenute alla provincia, in cui un gruppo di pescatori chiede degli spazi di laguna per poter pescare. E in questa natura, adesso ho detto, a questo punto c'è una delibera,
certo,
che sta producendo a tutti gli effetti, sta producendo effetti a tutti gli effetti. Scusatemi se sono.
No, no, chiaro, però il ragionamento è chiaro. C'è un'ulteriore richiesta, quindi esatto, è chiaro che c'è un interesse da parte di più soggetti, esatto, e non è che uno può essere privilegiato.
Perfetto, è bravissimo. Questo in sintesi è la situazione. Ecco. Dopodiché, come ripeto, io sono diventato il capro espiatorio di questa situazione. Ogni giorno, se non ogni giorno, quasi ho una tantum sulla stampa, ogni giorno sui social, vengo additato come le parole più ortodosse che vengono usate nei miei confronti, le lascio stare, insomma, perché c'è un frasario, c'è un frasario incredibile.
Forse però... meglio lasciarle stare, che ecco, esatto, non ne vale la pena.
Ma d'altra parte lo ribadisco sempre che i social hanno dato, come dice il grande Umberto Eco, la stura a legioni di imbecilli, quindi pertanto non è farina del mio sacco.
È una citazione d'autore. Va bene, voltando pagina, ma restando sempre dentro il perimetro della provincia, c'è un altro grande tema in questo momento sul tavolo, che però è un tema dove almeno in teoria la conclusione è un pochino più certa, che è quello di Consvipo, che era l'ente che avrebbe dovuto fare da volano per lo sviluppo del Polesine, poi per tutta una serie di regioni...
L'ho anche fatto per certi aspetti.
Certo,
ormai...
poi per tutta una serie di ragioni il meccanismo si è inceppato, i costi sono aumentati e la provincia, che era uno dei maggiori finanziatori di questo ente, si è trovata a non riuscire più a pagare le quote, e da lì è nata tutta quanta una vicenda che ora vede il consorzio in liquidazione. Come sta andando da questo punto di vista?
Vabbè, i liquidatori, tra l'altro, di cui io sono il presidente, evidentemente nella mia carriera politica o il presidente o niente.
Lo metteremo a curriculum.
Sì, sì.
No, no, ormai io sono un pensionato felice e per quanto mi riguarda i miei curriculi non servono più assolutamente, non ho bisogno di fare carriera in nessuna parte. Stavo per dire, essendo la provincia diventata, o con la riforma, chiamiamola fra virgolette, del Rio, è una sorta di ente di secondo grado, diciamo che non era più in grado di sostenere il contributo che doveva dare al consorzio, che erano pari a circa 250-260 mila euro all'anno, non avendo di fatto queste disponibilità e avendo ereditato il sottoscritto un lodo perso per i quali bisognava, abbiamo già, la provincia ha già scucito i primi 250 mila euro e avendo i comuni con grossissime difficoltà la possibilità di pagare le quote parti alle quali loro sono destinati, la maggioranza si è deciso di mettere in liquidazione questo consorzio, che ormai, certo, detto qui fra noi, era, non produceva, il suo ruolo era venuto meno da diversi anni, no? E quindi si è deciso di dare corso a questa liquidazione. E alcuni giorni fa si era provveduto, devo essere onesto fino in fondo, di cercare di salvarlo, soprattutto da parte del comune di Rovigo, che voleva, però le proposte di entrata del comune di Rovigo erano proposte che non sono state ritenute sufficienti, e per i quali si è deciso di arrivare a questa, ecco, questa soluzione.
A riguardo, la posizione che è stata espressa più volte dal sindaco di Rovigo, Edoardo Gaffeo, era quella di dire: ma occhio che buttiamo via il bambino con l'acqua sporca. Con Svipo potrebbe avere ancora un ruolo importante, perché in Polesine permangono tante cose da fare. Lei cosa ne pensa al riguardo? Ci vorrà un nuovo con Svipo, tra virgolette, oppure no?
Ma sì, in effetti io voglio spezzare una lancia a favore del sindaco di Rovigo, che ha avuto anche questa, alcune intuizioni che ritengo molto interessanti, compresa tra l'altro quella di chiedere che il ramo d'azienda, di alcuni dipendenti del ramo d'azienda, transitassero all'interno di S2. Mi pare che la proposta del sindaco, che era quella di far sì che il consorzio riprendesse la sua originalità, si possa possa venire a essere in qualche maniera garantita dalla società S2, per il quale il comune di Rovigo ha
una quota importante,
insieme a Occhiobello e anche alla stessa provincia. Se si riesce a dar corso a questa operazione, io credo che gli intendimenti e gli orientamenti che avrebbe il sindaco di Rovigo potrebbero concretizzarsi all'interno di questa realtà.
Quindi, ecco, con un po' di impegno possiamo far diventare S2.
Potrebbe essere la realtà che fa capo
tavolo di progettazione.
Perché sì, un tavolo di progettazioni di area vasta, come era un po' nelle indicazioni dello stesso del sindaco Gaffeo, a mio modo di vedere. È chiaro che con la struttura così, anche come diciamo, abbastanza chiusa che aveva, perché ormai le dinamiche sono cambiate nel tempo, quindi questo qua era una sorta di carrozzone che star lì a cambiare tutto è più facile a trovare collocazione da un'altra parte.
Certo.
Adesso l'obiettivo dei tre liquidatori, perché c'è un collegio dei tre liquidatori, è quello di chiudere questa partita il prima possibile, no? E tenendo conto soprattutto che il maggior scoglio che in qualche maniera esiste lì è quella, la questione del fotovoltaico, per i quali io e gli altri colleghi e gli altri due liquidatori chiederemo immediatamente un incontro con la banca, per vedere se si riesce a trovare una soluzione che contemperi nel contempo sia le esigenze del mutuo e sia nello stesso tempo quelle dei sindaci.
Certo, sì, perché c'è ancora questo mutuo sugli
impianti. Sono i comuni che sono 34. Ecco, perché non dimentichiamo che gli impianti che sono allocati all'interno dei comuni sono di proprietà dei comuni.
Certo.
Ecco, quindi c'è tutta una situazione che se voi mensilmente mi chiamate, io vi
punto mensile su,
ma no, ma anche settimanale per quanto mi riguarda, io non ho problemi.
Bene, facciamo settimanale, ma riesce un po' difficile fare il monitoraggio settimanale della liquidazione, però se volete che facciamo il monitoraggio della provincia, tanto che ci sono, chiamatemi tutti lunedì mattina, così anche ci divertiamo.
È l'operazione trasparenza.
Molto bene, presidente Dallara, noi la ringraziamo per essere stato
una sorta di agenzia scruto, vedo e riferisco.
Beh, noi non possiamo che cogliere l'invito a questo punto.
Infatti. Presidente Dallara, la ringraziamo veramente tanto.
Grazie mille.
Arrivederci, buona giornata.
Buona giornata.